Una casa, una vita.
Ciò che colpisce entrando nella villa è la luce che circonda lo spazio da ogni lato. Il giardino è una grande area che sta sopra. La città di Varese è giù in basso. Si vedono tetti lontani. L'orizzonte è libero in quasi tutte le direzioni. Si ha la sensazione di stare sospesi tra cielo e terra per essere inondati dalla luce del sole. La villa è austera, molto minimalista come le opere d'arte moderna che contiene, ma nello stesso tempo ha qualcosa di gentile. È luminosa come il giardino, piena di luce e di armonia. Quando si è dentro, ispira serenità e piacere di vivere. Fa sparire i pensieri tristi. Trasforma l'esistenza.
Sono parole scritte da Giuseppe Panza di Biumo, collezionista, mecenate e uno dei più attivi promotori dell'arte contemporanea americana in Italia. Parole scritte per il catalogo della sua collezione, ospitata a Villa Menafoglio Litta Panza, a Varese. Luce e armonia sono davvero le caratteristiche che più colpiscono entrando in questa casa museo, appartenuta per una volta non a un artista, ma ad un collezionista. Anche se di questo luogo il conte Panza di Biumo è stato capace di fare una vera opera d'arte. Dal suo giardino, dove incontriamo la figlia del conte Giuseppina Panza di Biumo e la direttrice della villa e della collezione, la storica dell'arte Anna Bernardini, la vista spazia a 360 gradi. L'edificio settecentesco, così come il giardino, sono oggi di proprietà del FAI, Fondo Ambiente Italiano, da quando nel 1996 il conte decise di donarli, rendendoli un luogo pubblico.
Questa casa io l'ho amata tantissimo perché, non so, era un luogo come per mio padre di pace, di svago, ma soprattutto di pace. E quando venivo qua io ero molto molto felice, quindi devo dire che ogni volta, anche adesso che è del FAI, ogni volta che torno sono molto contenta. E capisco che per mio papà fosse veramente un luogo ameno, dove lui rigenerava le sue batterie quando era a terra, era un po' depresso, eccetera, non solo per l'arte che collezionava, ma proprio anche per l'atmosfera che c'era in questa casa e nel giardino.
Su suggerimento della figlia, la visita e la conversazione iniziano nello studio del conte. La vista sul giardino, alle pareti due grandi opere di 2 metri per 2, una trama di linee orizzontali di Max Cole e un monocromo di Phil Simms, che monocromo non è. Sulla scrivania una scultura lignea di arte primitiva africana.
Questo qui era il suo studio, dove lui veniva a meditare, dove lui faceva il riposino dopo colazione, sempre pieno di carte, per cui questo luogo qui è un po' il luogo un po' magico.
Questo detto di un luogo che ha acquisito un'aurea particolare per tanti visitatori proprio grazie attraverso i lavori e gli artisti che ci sono passati. Rispetto a quegli artisti, rispetto a quei momenti, rispetto a quegli incontri, ha qualche ricordo particolare?
Beh, ne sono passati tanti. Certamente ci hanno lasciato più impressione sono stati Erwin Turrell e la Maria Norman, che sono stati qua tanto tempo, per cui sono diventati parte della casa e anche della famiglia. Noi eravamo abituati a vedere nostro padre vestito in giacca e cravatta sempre, invece arrivavano questi qua dall'Arizona, dal Texas, dalla California, in salopetti di jeans. A quell'epoca non eravamo abituati, quindi erano personaggi, noi non capivamo ancora niente di quello che dicevano perché l'inglese lo sapevamo poco, però comunque erano dei personaggi che erano al di fuori di quello che noi eravamo abituati a vedere. Turrell poi è stato qua 3 mesi e ci raccontava che c'era il fantasma in casa, che però era un fantasma buono, e noi lo guardavamo perché noi non abbiamo mai visto fantasma, quindi mi ha detto chissà quanto ha bevuto quella prima sera. Quindi di persone, oltre agli artisti, ne sono passate tante. E anche gli artisti di Varese, quando veniva il Tavernario, venivano insomma gli altri artisti qui in zona, era sempre un piacere che la casa fosse piena di queste persone importanti che facevano parte della nostra vita. drasticamente.
Il fantasma buono di Turrell, che magari è rimasto dopo attraverso anche le sue luci, attraverso le sue opere. No, quello che volevo chiedergli più seriamente era: quelle opere come hanno segnato il vostro osservare?
Allora, noi siamo cresciuti con l'arte contemporanea e che è cambiata negli anni. Quindi per noi tutto quello che per gli altri era strano, per noi era abitudine, era consuetudine, non vedevamo delle cose così diverse. Ogni tanto ci veniva da chiedere al papà, non so, mi ricordo davanti a una Robert Mangold, gli ho chiesto: ma scusa, cosa vuol dire? Ma non vedi le rose, c'è il tramonto, lì la sagoma della città? Dico, ecco, non ci avevo pensato. Quando è arrivata l'arte minima, l'arte dei rustici, insomma le stanze dei Turrell, lì le cose sono molto cambiate. Lì noi eravamo più grandi, quindi ci facevamo coinvolgere di più. Abbiamo avuto gli amici che incominciavano a essere curiosi e interessati, quindi non potevamo fare la figura di quelli che non sapevano niente, per cui anche noi abbiamo incominciato a condividere con nostro padre di più quello che aveva scelto. Quindi quando è arrivata la stanza di Turrell, lo Sky Space, quello è stato qualcosa di meraviglioso. Non ci stufavamo mai di andare dentro, un po' a gridare, a urlare perché c'era l'eco, un po' perché era così meravigliosa di giorno, di sera, di notte. E quindi eravamo sempre lì, quindi è stato veramente pian pianino un crescere di interesse per quello che avevamo intorno.
Le favole sui fantasmi di James Turrell, che colpivano Giuseppina Panza di Biumo e i suoi fratelli, colpivano forse anche la mente, la fantasia e la creatività di altri degli artisti storici che il conte ha invitato a lavorare negli anni 70 a Villa Panza. Uno di questi è Robert Irwin, che, oltre a intervenire nei rustici con una serie di nosocomiali, architetture d'interni, dalle finestre senza vetri, alla fine del 2013 è stato richiamato a Villa Panza per una mostra temporanea, di cui è rimasto nelle scuderie un intervento che visitiamo guidati dalla direttrice Anna Bernardini.
Lui è riuscito ad aprire, no, queste finestre verticali quando hai il sole che entra in opposizione a queste finestre, hai questi riflessi di luce che sono come delle lame di luce che si riflettono attraverso i velari poi sulla verticalità delle pareti, creando una serie di strutture stratificate anche di luce. Credo anch'io che sia un lavoro davvero di grande poesia che lui ha deciso di donarci, ed è esattamente sotto lo screen degli anni 70, cioè quel lavoro che lui ha fatto nel 1970.
Nella stessa mostra del 2013-2014 era reintervenuto anche James Turrell, che dopo aver arricchito negli anni 70 con la magia dello Sky Space, un po' l'opera icone di questo luogo di cui parlava poco fa Giuseppina Panza di Biumo, una stanza letteralmente affacciata sul cielo, nel 2013 ha realizzato sempre nelle scuderie un'installazione che toglieva allo spettatore ogni punto di riferimento, immergendolo nella luce e nel colore. Un'installazione che oggi purtroppo non è più visitabile.
Quell'installazione era, secondo me, un'installazione che riusciva ad umanizzare la collezione, perché in realtà avevi proprio la percezione diretta di quello che poi in forme diverse tu sentivi attraversando la collezione permanente, no? Questo disorientamento, questo spaesamento più contemporaneo, ecco, se vuoi. Turrell voleva donarcela e poi in realtà noi non potevamo tenerla, diciamo, in modo permanente, perché non avremmo potuto fare più mostre temporanee. Per cui lui aveva deciso di donarci il progetto e secondo me possiamo ancora lavorare su questo, ma dobbiamo trovare i soldi per realizzarlo in una struttura ipogea.
Da Villa Panza sono passati molti degli artisti americani contemporanei più noti, da Wim Wenders a Bob Wilson, dagli appena citati Irwin e Turrell a Bill Viola. Ciò che accomuna il loro lavoro e i loro interventi è la ricerca di un linguaggio trasversale tra le diverse arti.
È videoarte, cinema, è
teatro, letteratura. Ecco. Secondo me Panza è stato uno dei collezionisti che maggiormente ha lavorato su questi temi in modo trasversale. E gli artisti che qui, diciamo così, si ritrovano esprimono proprio questa trasversalità nelle ricerche, no? Molto forte.
Questo è un luogo che i bambini amano in modo particolare.
Certamente le stanze di Flevin, le stanze della Maria Norma, le stanze del Turello e dell'Erwin sono delle stanze che lasciano libera fantasia ai bambini. E i bambini immersi in quella luce vedono qualcosa a cui loro sono già forse più abituati di noi adulti. Poi i bambini sono liberi da qualsiasi influenza, da qualsiasi lettura, qualsiasi parere di altre persone, per cui sono veramente innocenti e quindi tutto quello che fanno lo fanno istintivamente e quindi per loro è più facile, senza dubbio.
E comunque questa cosa dei bambini non è solo dei bambini, perché l'esperienza diciamo di accompagnare e di vedere tanti adulti invece nei rustici è esattamente la stessa reazione. Cioè quando tu varchi la prima parte dei rustici della villa, quindi sei accolto da queste installazioni luminose di Flevin eccetera, vedi come anche gli adulti iniziano a disorientarti, per cui non riesci più a gestirli, no? E il disorientamento non so dove può essere classificabile, però è chiaro che quando tu varchi quello spazio hai questo momento che ti disorienta, no? Per cui è come dire, in qualche modo non ti devi fermare, sei attratto dalle fonti luminose, da questo spazio, da questa architettura.
Sì, e poi comunque questo approccio così istintivo, interno, che prende lo stomaco, che è quello che dico sempre anch'io, quando vedo un'opera d'arte la capisco immediatamente attraverso gli occhi e la pancia, mio papà attraverso la testa, però l'impatto emotivo è molto forte. E secondo me nel resto della casa non ce l'hai subito, è una cosa più delicata, più lenta, che forse viene rivedendola più volte. E questa era una delle ragioni per cui il papà aveva fatto l'installazione che doveva rimanere sempre uguale, perché per lui la visita non doveva essere una, ma doveva essere ripetuta più volte affinché si entrasse veramente nello spirito e si cogliesse quella perfezione, tra virgolette, che lui aveva creato nella casa, in tutta la casa.
Le due cose che ha detto prima riguardo all'emotività, riguardo allo spazio, mi fanno innanzitutto pensare a quella che può essere la difficoltà maggiore di continuare a curare uno spazio come questo senza farlo diventare un museo nel senso negativo del termine, cioè una casa museo viva, non una casa museo che celebra qualcosa che appartiene solo al passato. Come risolve Villa Panza questo rischio di deriva o di finire in quella dimensione? E lo chiedo in questo caso proprio alla storica dell'arte, insomma, alla curatrice, no?
Diciamo che in questi anni abbiamo sempre cercato, lavorando con artisti, per esempio citiamo James Turrell, Robert Irwin, Meg Webster, che fanno parte della collezione storica di Villa Panza, quindi di Giuseppe Panza di Biumo, li abbiamo coinvolti per fare delle mostre temporanee, quindi degli esercizi, diciamo, di pensiero e anche di nuovi lavori all'interno di questi spazi. Ma proprio per non essere eccessivamente autoreferenziali, parallelamente abbiamo lavorato con altri maestri come, non so, Wim Wenders, come Sean Scully, come Bill Viola, cercando di trarre dei temi, degli elementi che fanno parte storicamente di questa collezione, che ritroviamo, no, nei colori dei monocromi, così come nei colori di Dan Flevin, nel rapporto tra interno ed esterno dei grandi maestri ambientali, quindi con artisti che hanno dei temi e delle affinità con questo luogo. E attraverso anche questo dialogo, questi corticircuiti che a volte abbiamo cercato, li abbiamo sviluppato delle ricerche, delle mostre insieme a maestri diversi.
Allora, delle ricerche e delle mostre che sono un passo, sono uno degli elementi che fa vivere evidentemente questo luogo, e poi ci sono le, chiamiamole, nuove installazioni, cioè quegli elementi che si aggiungono e che diventano parte permanente della collezione, ma direi proprio della struttura di Villa Panza.
Sì, ma questi diciamo esiti, no, che poi hanno dato vita a queste opere d'arte, a questi site specific pensati, dialogando molto con lo spirito di questo luogo, sono stati creati, progettati proprio durante queste mostre temporanee. E quindi spesso, come è stato per il cono d'acqua di Meg Webster nel cortile di Villa Panza, che poi grazie all'aiuto di Giuseppina Panza di Biumo, di Gabriele Caccia Dominioni, siamo riusciti ad avere questo progetto, siamo riusciti a tenerlo in collezione permanente. In altri casi, con altre mostre temporanee, sono stati gli artisti che ci hanno regalato, ma anche perché tutti estremamente colpiti dalla bellezza di questo luogo, ma anche dalla coerenza, credo, che anima tutte le stanze, tutti gli spazi. E quindi ci hanno, come Prescion Scalli, ci hanno poi donato questi lavori e sono venuti ad integrare, diciamo, ad aumentare la collezione permanente.
Apparentemente il regalo, l'intervento, l'offerta da parte dell'artista di un'opera, perché apprezza la coerenza di questo, facendo sì che questo rimanga comunque coerente, sembra quasi paradossale, no?
No, diciamo sì, la coerenza e da una parte il rispetto del luogo.
Sì, perché la cosa bella di tutti questi artisti extra collezione che hanno fatto le mostre qui è che erano felici di fare la mostra in questo luogo e di mettersi anche in contrasto con la collezione che era presente. Quindi lasciare una loro impronta nel loro passaggio evidentemente è qualcosa che loro tengono molto.
Questi, diciamo così, 10 lavori che in realtà sono stati gli esiti di queste mostre temporanee, quindi di queste ricerche, di queste analisi della loro poetica, no, di questi artisti diversi, dove poi hanno creato un'opera d'arte che è rimasta all'interno degli spazi. Chiaramente nella vocazione di Villa Panza, questi site specific che James Turrell, Robert Irwin, Dan Flavin, Maria Norma avevano fatto. Ecco, loro si sono messi ovviamente con linguaggi e dispositivi diversi, in anni diversi, però sullo stesso registro, creando in maniera assolutamente unica delle opere, degli ambienti o lavorando sugli ambienti stessi e quindi parliamo di Sean Scully con questi 27 windows fatte di vetro soffiato che sono state messe all'interno dei vetri della scuderia in alternativa al vetro naturale e con queste forme di landline. La landline fa parte del vocabolario artistico di Sean Scully. Quindi con questo elemento dell'orizzonte, no, della scansione orizzontale, quindi questo incontro tra cielo e terra, come dice lui, che è un altro aspetto che si riprende moltissimo nella sua poetica. E questo Looking Outward, che è un po' il titolo dell'opera, che comunque privilegia uno sguardo dall'interno all'esterno della serra. No? Se uno si avvicina, viene intorno alla serra di Villa Panza, quasi non intravede neppure il lavoro fatto con questa pasta di vetro di Sean Scully, ma ne vieni un po' stravolto quando c'è un certo tipo di rifrazione del sole e quindi quell'ambiente diventa una sorta di caleidoscopio di luci e di cromie che si rinfrangono sulle mura della serra o sulle piante e sui fiori verdi che ci sono all'interno di quello spazio.
Però c'è anche una certa forza nell'assorbire questi nuovi interventi, queste tracce e nel restare appunto coerenti, come si diceva prima.
È chiaro che entri in un luogo che ha una forza fisica, emotiva, storica, che è enorme, no? E questi artisti che si sono messi in discussione tutte le volte, in dialogo, ma anche in discussione, hanno creato delle opere che in maniera naturale, quindi anche questa è la forza di questo luogo, potessero continuare a dialogare con lo spazio, come è stato per Meg Webster, artista Panza sicuramente, come ha fatto Sean Scully, diverso Robert Wilson con The House for Giuseppe Panza, questo omaggio dove lui ha utilizzato sicuramente la sua parte più minimalista in questo omaggio al grande collezionista.
Quanto è difficile ora individuare, invitare, ospitare artisti che si pongano in dialogo con le opere che già ci sono, insomma.
In tutti questi anni, riprendendo da Bill Viola, non è ancora stata sviluppata anche questa idea poi di trattenere dei lavori per la collezione permanente, ma insomma in tutti gli artisti successivi con cui è capitato di rilavorare, appunto ritornando a James Turrell e Robert Irwin prima, poi successivamente con Bob Wilson oppure con Sean Scully o Meg Webster o addirittura con Christian Lehr, che ha lasciato due bellissimi microcosmi di lavori naturali all'interno degli spazi, è tutto avvenuto in modo molto, devo dire, naturale, no? Cioè, e anche questo credo che sia un po' frutto della magia di questo spazio. E quindi ogni artista che qui è arrivato si è messo non solo in dialogo, ma nell'esercizio del costruire un progetto curatoriale anche rispetto a una mostra temporanea o un esercizio rispetto alla propria poetica, poi sono un po' magicamente sono venuti fuori, sono emersi dei progetti ogni volta diversi per degli spazi. Ecco. Adesso gli spazi chiaramente poi a un certo punto termineranno, perché non è che non sono infiniti, e quindi si vedrà.
Torniamo infine in giardino ancora una volta per osservare The House for Giuseppe Panza con Anna Bernardini e la figlia del conte. L'omaggio di Bob Wilson alla figura del collezionista Giuseppe Panza di Biumo.
Allora, noi stiamo andando, e credo che si senta anche dalla musica in realtà di Michael Galasso, che ci accoglie, che ci porta naturalmente verso The House for Giuseppe Panza, che è questa piccola casina, questo luogo immaginario dedicato da Robert Wilson, che è uno dei grandi maestri dell'arte performativa e del teatro internazionale, considerato, diciamo, nel mondo come il maestro della luce, che qui a Villa Panza ha voluto dedicare un'opera, un lavoro proprio come omaggio a Giuseppe Panza di Biumo, questo grande collezionista che è l'anima della villa. Ecco, lui crea qui una casetta in stile architettonico, in American Shaker, quindi in stile architettonico americano, ed inserisce all'interno di questo palinsesto che si può vedere e spiare solo dalle finestre. La casa è inaccessibile dalla porta, è chiusa, no? Quindi ti porta in questo immaginario ad avvicinarti e spiare dalle finestre questa coreografia, no? E dove si vede un lungo tavolo minimalista, liscio, pulito, con una sedia, e questo avambraccio che è sia per la posizione che per l'inclinazione una suggestione anche del teatro no giapponese. Ma idealmente Bob Wilson cosa vuole significare? No? Vuole significare, seduto su quella sedia, Giuseppe Panza che guarda la sua villa. Perché lui inserisce o decide di descrivere la villa proprio in questo stile americano? Perché è chiaro che Giuseppe Panza di Biumo è conosciuto nel mondo proprio per questo suo essersi focalizzato nella sua ricerca solo e quasi esclusivamente sull'arte americana. E qui quindi è citato il lavoro, no? la scena nella quale Bob Wilson ha preso ispirazione per creare questo palinsesto da una fotografia che avevamo fatto a Giuseppe Panza di Biumo quando nel 2006 avevamo organizzato insieme a lui questa mostra dedicata a Joseph Kossuth, uno dei grandi maestri dell'arte concettuale. C'era questa foto che Bob Wilson ha visto, perché lui si è molto documentato prima di fare questo lavoro, e questa fotografia descriveva Giuseppe Panza seduto nella limonaia e aveva questo braccio alzato mentre sfogliava le pagine delle investigazioni. E quindi Bob Wilson ha voluto in qualche modo riportare col suo linguaggio, con i suoi dispositivi, la stessa immagine all'interno della casa, e facendo lavorare voci, suoni, come spesso nel suo teatro, nella sua ricerca lui fa. Quindi noi siamo accolti dalla musica di Michael Galasso, che è un compositore a lui molto vicino, e all'interno invece si ascoltano, si sentono come un mantra la voce di Bob Wilson, che legge queste frasi di Rainer Maria Rilke, lettere a un giovane poeta. Anche qui Rilke è stato un letterato molto amato da Giuseppe Panza di Biumo, che lo cita molto nei suoi ricordi di un collezionista, e quindi estrapola tre frasi che ripete, dove parla del senso del tempo e dello spazio. È una sorta di autoritratto, no? Di Giuseppe Panza, che viene descritto e interpretato da Bob Wilson qui attraverso questo The House for Giuseppe Panza, che è un omaggio al collezionista.
Lei quanto sente ancora la presenza di suo padre in questo luogo?
Faccio un po' fatica. Però certamente un po' sì, un pochino sì, perché quel gesto dell'avambraccio è tipico suo. Poi certo manca tutto il resto, ma però un pochino sì.
Sono stato molto fortunato. Ho fatto cose che raramente si possono fare, che mi sembravano impossibili. Sono avvenute, quasi senza che io me ne accorgessi e le volessi. Devo ringraziare chi mi ha dato queste possibilità. Sono cose che non mi appartengono, che ho ricevuto in dono. Quando si arriva alla fine, ci si accorge che tutto è un dono. Tutto passa, solo le buone idee rivivono nella vita di chi verrà dopo.